Ecco, allora mi è stato chiesto in concomitanza con l'uscita di quella mia traduzione della Divina Liturgia di Cabasilas di dire qualcosa, anche alla luce di questo scritto, sulla liturgia eucaristica bizantina. Io penso certo che sia necessario rinnovare il clima di un tempo in famiglia che era ampiamente nutrito da queste fonti. E questo, il fatto di averci fatto prendere contatto con la Chiesa d'Oriente è stata una delle più importanti intuizioni del padre. E la liturgia eucaristica, anche se avrebbe un grande bisogno di riforma, però è un apice. Per me questo contatto è stato fondamentale, sia intellettualmente ma soprattutto spiritualmente. E adesso io nel corso di questa chiacchierata, insomma, io farò riferimento, quando parlo dell'anafora poi, ad alcune pagine di questo libretto, lo vedete, Liturgia Eucaristica Bizantina. È un libretto che è molto vecchio, l'ho tradotto io nell'88, quindi è vecchissimo. Però è stato la Gribaudi, la nuova Gribaudi, lo ha ristampato nel 2000. E quindi se qualcuno, cioè le sorelle e anche i fratelli più vecchi dovrebbero averlo tutti, perché il padre l'aveva fatto, ha voluto che l'avessimo tutti, per leggerlo ogni tanto in una preghiera così. Però so dove si può prendere online. Quindi chiunque poi volesse, io posso dare i riferimenti. E dunque, quanto al Cabasilas, dopo aver scritto La vita in Cristo, che dovreste conoscere, se non la conoscete, bisogna che la leggiate, non poteva che scrivere questo libro che tratta della celebrazione eucaristica, perché dopo il battesimo, quello, come sappiamo, è il luogo in assoluto dove si attinge e si fa crescere la vita del Cristo in noi. Del resto, per parlare dell'Eucaristia per il Cabasilas vale, come per tutta la sua Chiesa e anche i nostri albanesi di rito bizantino, vale questa definizione sintetica che loro danno. È tutta l'assemblea che sale al cielo e tutto il cielo che scende sulla terra. Questa per loro è l'Eucaristia. E appunto il Padre va fatto dare a tutti questa traduzione che è completa. Ma certo sarebbe necessario che chi ancora non ha partecipato a una liturgia bizantina lo faccia, perché certe cose non si trasmettono a parole. Per Bologna e Modena è molto facile, perché ci sono parrocchie ortodosse. Quella di Bologna, se non è cambiata, pare anche buona e aperta. E poi in Medio Oriente naturalmente è facile. Però è importante tener presente che adesso comunque parleremo di testi scritti, di testi liturgici che mostrano l'anima profonda di una chiesa, così come la muove da secoli lo spirito nel profondo. Non ci occupiamo, cioè, di quanto questa chiesa stessa abbia vissuto e sa o sappia attualmente vivere quello che lo spirito le ha dettato. Sicuramente questo è avvenuto a un grado altissimo in anime sante, anche contemporanee. Ma certo per la Chiesa sono rimaste le solite ampie falle, buchi che registriamo anche noi sotto altri aspetti nella nostra Chiesa. A noi sta però attingere a questi testi, quello che lo Spirito dice alle Chiese e farne tesoro più che possiamo. Prima però di cominciare a osservare direttamente le parti più importanti della liturgia eucaristica bizantina, farei una premessa che vale non solo per la liturgia eucaristica, ma anche per tutto il resto della liturgia bizantina. Voi sapete che ho tradotto tutti i quattro volumi del loro ufficio diurno. E, ecco, potrà apparire una parentesi noiosa sul momento, forse non sarà del tutto chiara a tutti, anche perché quello che dirò su certi argomenti si limiterà ad accenni, ma se non accenniamo ad alcuni problemi, non capiamo a fondo quanto può venirci dalla liturgia bizantina e il valore attualissimo dei tesori che contiene. Da tempo, dunque, nel nostro mondo e nella nostra Chiesa occidentale, noi ci troviamo in una fase di profonda incapacità di esprimere nella dottrina e di trasmettere nel vissuto dell'esistenza italiana un'immagine del Cristo che lo mostri quale è, pienamente uomo, ma al tempo stesso sempre ineffabilmente Dio anche nel sepolcro. Ed è un'incapacità, cioè, di contemplare il Verbo incarnato, inscindibilmente inserito, come di fatto è, nel mistero trinitario, cioè lui stesso che resta sempre uno dei tre, uno della Trinità Santissima. Questa difficoltà è probabilmente legata allo scarso sviluppo che ha avuto in Occidente appunto la riflessione teologica sulla Trinità, sia in sé sia nel nostro rapporto con essa, e di conseguenza troppo spesso persino in anime molto sante c'è stata una scarsa incidenza nella vita spirituale dei cristiani della vita trinitaria, nella quale pure siamo oggettivamente immersi col battesimo. Si è creato quello che Monsignor Bruno Forte, che dovreste aver sentito di recente, aveva un tempo, quando era giovane, aveva chiamato l'esilio della Trinità nel nostro mondo occidentale. Ecco, cerco di spiegarmi in modo più concreto. Il nostro rapporto con Dio non è un rapporto con Dio in generale, per così dire, ma essendo un Dio trino non può essere che un rapporto con le singole persone, e questo rapporto non è indistintamente lo stesso, ma con ciascuno in un determinato modo. Così è oggettivamente dal battesimo, però la Chiesa, la vita cristiana è una progressiva presa di coscienza di questi rapporti ineffabili in cui viviamo, per giungere poi a una fede cosciente e amorosa che informi la vita. Verso il Padre noi siamo figli, rispetto al Figlio siamo innestati in Lui e viviamo della sua vita, figli nel Figlio. Rispetto allo Spirito Santo noi sappiamo che lo abbiamo in noi come potenza trasformante, come forza dinamica, che a ogni istante, se pian piano viviamo sempre più con Lui, attualizza nella nostra vita quell'energia trasformante che hanno i sacramenti, e così via. Non è che dobbiamo parlare di questo adesso, ma era per far capire cosa intendevo per carenza di forti linee teologiche sulla vita trinitaria che siano capaci di trasmettere alle anime una fede completa e uno slancio vitale. Faccio un piccolo inciso anche per dire che spesso noi pensiamo che le carenze dottrinali di tutta una chiesa non abbiano poi troppa influenza sulla vita delle anime, ma in realtà è il contrario. Persino in tanti santi si riscontrano delle strane carenze nello sviluppo del loro rapporto col Signore, e osservando bene si vede in modo lampante come ciò sia derivato da carenze generali della Chiesa del loro tempo sul piano proprio dottrinale, e come per qualche anima di grande santità il Signore abbia dovuto persino ricorrere a modi eccezionali per aiutarla. Ecco. Così dunque ne è venuta nella nostra Chiesa sul piano dottrinale una cristologia, una riflessione sulla persona del Cristo, in certo senso monca, perché troppo trattata come un ramo, per così dire, a sé stante, e non strettamente connessa a una salda dottrina trinitaria. Da questo sono nati squilibri di pensiero che hanno portato attualmente a molte deviazioni sul piano cristologico, perché considerando la dottrina sul Cristo quasi come qualcosa da trattare a sé stante per inserirla, senza inserirla insomma più chiaramente nel mistero trinitario, ne viene che anche quando ci si appella alla scrittura si finisce per trarne un'immagine del Signore non solo svilita o comunque povera, ma in certi casi anche semieretica, perché si finisce spesso per mettere letteralmente fra parentesi il fatto che non è solo il fratello, il Dio fattosi uno di noi, eccetera, ma che è e resta sempre il Figlio del Padre, il Verbo di Dio infinitamente trascendente. Si cade ai nostri tempi, in cristiani normali proprio, che non lo sanno poi neanche, in forme persino di arianesimo, in cui il Cristo di fatto non risulta più il Verbo incarnato della stessa sostanza del Padre, Dio come Lui. anche quando queste tendenze non sono espresse formalmente in dottrine o non sono espresse nel pensiero cosciente delle singole persone, di fatto sono quelle che circolano, quelle che impregnano di sé la spiritualità dei più comuni cristiani, l'atmosfera delle parrocchie e delle comunità religiose. Sembra che quel che importa sia che il più possibile Gesù sia uomo come noi e il meno possibile Dio. Questa smania proprio ossessiva di degradarlo, per così dire, ha anche delle motivazioni spirituali gravi alla sua radice, soprattutto il bisogno, più o meno inconscio, dell'uomo occidentale di non avere un Dio che lo trascenda, ma un Dio in qualche modo razionalizzabile e controllabile. Ma c'è persino poi uno squilibrio opposto che nasce ugualmente dalla stessa visione sbagliata del Signore Gesù, del Verbo incarnato, perché in molti, nei quali al contrario il bisogno di un Dio vero e quindi trascendente, infinito, resta insopprimibile, questa figura del Signore che vedono nella Chiesa, prima immiserita da molto devozionalismo, poi dalle tendenze attuali, è diventato un oggetto di rifiuto. E così abbiamo qui uno dei motivi del problema molto grave di tanti che passano a dottrine dell'estremo oriente, è il rigetto della figura meschina di un Dio incarnato presentato come che non abbia quasi più niente di Dio, ecco. Vedremo come al contrario il centro proprio della liturgia bizantina, non solo quella eucaristica, e di tutta la spiritualità orientale, sia proprio questa immensa figura del Cristo risorto che vediamo nelle icone, questo Cristo risorto, Dio lui stesso che fa dei gli uomini. Ecco, ho fatto questa premessa abbastanza lunga, che se sviluppata conterrebbe tante cose, ma se non si hanno presenti e non si capiscono queste possibili deviazioni a cui ci troviamo davanti, non è possibile neanche capire il valore dei testi della liturgia bizantina, che proprio sono esattamente il contrario di tutte queste tendenze, un antidoto, ecco, un antidoto meraviglioso che il Signore ha predisposto. Non si può capire soprattutto l'opportunità di riproporli alla nostra attenzione e all'uso nella nostra preghiera. È proprio questo tipo di spiritualità che troviamo nel suo stato più puro nella liturgia che ci libera non solo da tendenze errate che di fatto abbiamo respirato forse più giovani senza saperlo, ma anche da certe strettoie proprie della teologia occidentale che magari neanche conosciamo e di cui non abbiamo neanche mai letto, ma che sono entrate nella nostra anima, almeno nella forma di una certa aridità, di una certa afa. Il padre diceva che veramente il contatto con la liturgia bizantina gli aveva proprio dato un'immensa libertà interiore. Ecco. E adesso facciamo una carrellata sulle tre parti della celebrazione eucaristica. La prima è preparazione e protesi. Purtroppo questo brutto vocabolo, ma si chiama così. La preparazione è quella, il mettersi tutti i vari paramenti e la protesi, adesso vedremo perché è una cosa che noi non abbiamo. Poi c'è la liturgia dei catecumeni, più o meno la nostra liturgia della parola, poi la liturgia eucaristica. Allora, la preparazione. Prima di tutto c'è un'affermazione fondamentale del Cabasilas nella sua spiegazione della Divina Liturgia che dice: l'opera propria della santa celebrazione dei sacrosanti misteri consiste nella trasformazione dei doni nel corpo e nel sangue divino. Il suo fine è santificare i fedeli che ricevono, mediante la remissione dei loro peccati, anche l'eredità del regno dei cieli e tutto ciò che ad essi è connesso. Ecco questa affermazione che il centro è la consacrazione, non si può spostare assolutamente questo tipo di centro. Ecco, consacrazione è il centro assoluto. In altre parti, poi il Cabasilas dirà anche, qui non l'ho notato, che tutte le preghiere prima, E dopo si possono chiamare preghiere prima della consacrazione, preghiere dopo la consacrazione. Ecco. E già questa affermazione, insomma, è fondamentale e regge tutto il resto, cioè tutto è importante naturalmente nella celebrazione eucaristica, ma occorre aver presente che il centro è questo, è il momento in cui si compie il sacrificio. Si attua la presenza del Cristo nel suo atto pasquale di morte e risurrezione a nostra santificazione. Dunque, la prima parte, la preparazione e la protesi, riguarda solo i ministri e consiste nell'assunzione delle vesti liturgiche e nella preparazione delle oblate. E purtroppo, almeno oggi, non è visibile attualmente da parte dell'Assemblea, perché, appunto, come sapete, a un certo punto è stata posta l'iconostasi, così per avere una parte del tutto sacra dopo che Pace di Costantino ha fatto venire dentro tanta gente che era motivata, sì e no, insomma, per essere cristiana. Allora, insomma, a un certo punto è nata l'iconostasi. E quindi si svolge in due altarini che si trovano ai lati dell'altare della celebrazione, quindi dietro l'iconostasi. Però è molto importante perché la sua ampia simbologia immette già nella celebrazione stessa. Il libretto in uso presso gli albanesi suggerisce ai fedeli di unirsi ai ministri in quel momento, formulando le loro intenzioni e offrendole a loro in unione con loro. Il Cabasilas si sofferma a spiegare l'opportunità non solo delle preghiere e delle letture, ma anche del simbolismo delle singole parti e dei vari riti. Dice: era necessario che nella struttura dell'azione sacra fosse espressa la contemplazione, capace di infonderci queste disposizioni, affinché non solo considerassimo con l'intelletto, ma in qualche modo vedessimo con gli occhi, vedessimo la grande povertà del ricco, la venuta sulla terra di colui che abita ogni luogo, gli oltraggi fatti al benedetto, i patimenti dell'impassibile. E così, ammirando la novità della salvezza, attoniti per gli innumerevoli atti della sua misericordia, noi veneriamo colui che ha avuto tanta pietà di noi e ci ha salvati, e infiammiamo i nostri cuori al fuoco del suo amore. Con queste disposizioni possiamo accostarci con sicurezza e con confidenza al fuoco dei misteri. Dunque, l'altarino, presso il quale i ministri celebrano la preparazione, cioè la vestizione dei paramenti sacri, è collocato a destra di chi guarda l'altare. Esso stesso, questo altarino, è un simbolo del desiderio dei giusti dell'Antico Testamento per la venuta del Salvatore. I singoli paramenti, come un tempo si faceva anche da noi, in modo un po' così, ma insomma si faceva, i singoli paramenti vengono prima baciati, benedetti e poi indossati recitando un versetto della scrittura. E sono sempre versetti molto belli, per esempio mi era rimasto impresso perché mi ricordo che ne accennò anche Papa Benedetto una volta. La stola, è il simbolo della grazia di Dio che si trasmette dal sacerdote a tutta l'assemblea. È una stola così che. E c'è un bel versetto della scrittura, adesso non me lo ricordo. E ogni paramento è simbolo di qualcosa, però nel suo complesso la preparazione è simbolo dell'incarnazione. Perché le vesti assunte dai ministri sono simbolo della carne assunta dal Signore. E però è anche il simbolo della nascita del Figlio di Dio e di tutto il periodo che precede il battesimo. Ma tutto questo ha sullo sfondo continuamente la passione del Signore, che avverrà appunto nel corso della liturgia, la sua immolazione, che subito viene fortemente mimata, per così dire, nel corso della protesi, che è la preparazione delle oblate nell'altare laterale a sinistra di quello della celebrazione. La protesi è abbastanza complessa perché la loro proscora è un grande pane con tanti simboli, tanti segni. Questo si è potuto vedere nel libretto blu che vi ho fatto vedere della traduzione. E il Cabasilas dice: gli antichi profeti annunciavano la morte del Signore e l'intera sua economia non solo con parole, ma anche con azioni. E imparavano da Dio quale fosse il senso del mare tagliato in due dalla verga, del roveto verdeggiante nel fuoco, di Isacco condotto dal padre all'immolazione e delle altre figure che fin dal principio significavano il mistero. Ora si vede il sacerdote fare altrettanto. Ciò che lui sa del sacrificio lo racconta con parole o lo rappresenta con azioni. Per quanto è possibile in questa materia rappresentare soltanto tali misteri senza parlare. Così il Signore venne alla passione, così morì, così fu trafitto al fianco, così dal suo costato trafitto sgorgò allora quel sangue e quell'acqua. Infatti hanno una piccola oggetto che si chiama lancia con cui tagliano il pane e quando la infliggono le pesano al corpo appunto del Signore trafitto. Alla conclusione della protesi, il sacerdote incensa l'altare dicendo sottovoce un tropario che dice: nella tomba corporalmente, nell'ade con l'anima come Dio, e in trono tu eri, o Cristo, insieme con il Padre e con lo Spirito, poiché tutto riempi, o tu che sei incirconscrivibile. Durante la protesi tutta la chiesa poi viene incensata, perché dice un altro commento, perché ho fatto qualche nota di presa da altri commenti e nel testo scritto o cartaceo le potete ritrovare. Simeone di Tessalonica, questo dice che il sacerdote, onorando Dio con l'offerta e il soave profumo dell'incenso, al tempo stesso mostra che egli agisce con lo Spirito Santo e che da questo mistero la grazia dello Spirito è stata effusa su tutto il mondo, come l'incenso, appunto. La continua presenza e azione dello Spirito vengono costantemente ricordate. La preparazione era iniziata con un topario allo Spirito Santo, che è un topario che si ripete adesso e con il quale si aprono tutte le ore dell'officiatura. Ma voglio ancora sottolineare un punto della protesi, dal quale si comprende come non ci sia proprio nessuna preoccupazione né di sovrapporre i simboli né di mescolare i misteri che si contemplano nei simboli, perché c'è una grande coscienza del fatto che il mistero poi è uno. Ecco, è Dio nel suo mistero trinitario e nella sua incarnazione. Dunque, a un certo punto, sulla patena contenente il santo pane, il sacerdote colloca una certa struttura, detta asterisco, che vuol dire stellina, appunto, composta da due lamine di metallo ricurve che si incrociano e formano un semicerchio. Al loro punto di incrocio è appesa appunto una piccola stella. L'asterisco serve a tenere sollevato il velo che poi si pone sul pane in modo che il pane non sia toccato. Ora, questa piccola stella è vista come simbolo della stella apparsa ai magi e il sacerdote, mentre depone il pane così sistemato sopra l'altare, dice: venne la stella e si fermò sul luogo dove era il bambino. Infatti il pane diventa la carne del Signore e ci rende contemporanei al mistero dell'incarnazione, l'incarnazione sino alla morte, come la definisce sempre San Basilio. E infatti poi in quel pane si rende per noi presente tutto il mistero pasquale del Signore, la morte e la risurrezione. Al termine della protesi, pochi istanti prima di accostarsi all'altare per l'inizio pubblico della celebrazione, il diacono si rivolge al sacerdote con il versetto 126 del Salmo 118, dicendo: è tempo di agire per il Signore. un versetto che può essere letto in modo, a un senso ambivalente. Può intendere come è tempo che noi, presbitero e diacono, agiamo per il Signore, e si può intendere poi invece è tempo è che il Signore agisca. Ecco. Quindi questa assenza ambivalente può dire da solo con quale densità si senta il concentrarsi nell'Eucaristia di tutto Dio, presente in quella che è la sua azione, quella in cui è impegnato tutto il suo essere infinito, come ricorda anche la nostra regola, e come d'altra parte è presente anche tutto l'uomo in tutto il suo agire, che qui trova il suo senso più alto e più vero. Ecco, passiamo alla liturgia dei catecumeni, quella appunto più o meno della liturgia della parola, ma con molti più elementi. Al termine di questa prima parte, il sacerdote si porta davanti all'altare e inizia con una specie di grido modulato la liturgia dei catecumeni. Benedetto il regno del Padre, del Figlio e del Santo Spirito, ora e sempre, nei secoli dei secoli. In realtà, poi a sentirlo, è proprio un grido, ed è una cosa molto bella, proprio una richiesta di che il cielo si apra. E il sacerdote, dice un altro commento antico, che dà inizio alla divina liturgia, è immagine del precursore Giovanni Battista, che inizia la sua predicazione dicendo: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Infatti, tutta questa parte, nella quale trovano posto letture e salmodia, rappresenta la vita pubblica del Signore. La prima parte della sua vita è stata nascosta, come è nascosta la protesi e la preparazione, rivelata solo agli angeli e a pochi uomini. E infatti è così appunto che viene mimata, e alla presenza dei solo ministri. Qui invece il Battista, col suo grido, apre il periodo passato dal Signore a predicare il regno, e la celebrazione quindi procede pubblicamente. Ecco, a questo punto seguono delle preci, una serie di preci fatte dal diacono, ma ci sono preci lunghi e brevi che costellano tutta l'Eucaristia, come vedremo anche proprio all'interno della stessa anafora. A questo punto seguono le cosiddette antifone. Queste antifone sono versetti di salmi che annunciano profeticamente la venuta del Figlio di Dio in terra. Finite le antifone si ha il cosiddetto piccolo ingresso, cioè il celebrante e il diacono escono dal santuario nell'aula della chiesa, portando solennemente il Vangelo, il libro della nuova grazia. Il sacerdote, stando in piedi nel mezzo davanti all'altare, solleva in alto il Vangelo e lo mostra al popolo, indicando con questo la manifestazione del Signore quando cominciò a mostrarsi alle folle, una frase del Cabasilas ancora. Con questo ingresso, l'anima, entrando insieme col Verbo, è condotta dal grande Verbo e Dio nostro e sacerdote, passando, per così dire, attraverso i simboli delle divine letture, impara le ragioni degli esseri e il mirabile grande mistero della divina provvidenza rivelata nella legge e nei profeti. Questa frase piuttosto densa è di un commento che è di Massimo il Confessore, la Mistagogia, un commento anche lui alla liturgia. Poi il diacono, tenendo elevato il Vangelo, grida a grande voce: Sapienza! Un grido che poi verrà ripetuto prima della lettura dell'Epistola e poi del Vangelo stesso. E il Cabasila si chiede: Ma quale sapienza? Ecco, i pensieri convenienti alla celebrazione, con la quale si devono contemplare, ascoltare riti e parole, pensieri pieni di fede, pensieri che non hanno nulla di umano. Questa, infatti, è la sapienza dei cristiani. Ma che bisogno c'è di questo richiamo? Perché grande è la tirannia dell'oblio. Nessuna passione umana svia l'uomo con tanta frequenza e facilità come questa passione. Questo è un tema che ricorre molto nei padri, la necessità del ricordare il Signore, le meraviglie di Dio. Ecco, e l'oblio è un grande nemico, si trova in molti padri questa riflessione. Dopo l'invito alla sapienza si canta il trisagio e qui sempre il Cabasilas dice: il santo gridato tre volte è l'acclamazione degli angeli, la formula Dio forte e immortale è del beato Davide quando dice: ha avuto sete l'anima mia del Dio forte e vivente, naturalmente è citato secondo la 70. Raccogliere e comporre queste due espressioni aggiungendovi la supplica abbi pietà di noi è proprio della Chiesa di coloro che conoscono e annunciano l'unico Dio in tre persone. E questo per mostrare, da un lato, l'accordo dell'Antico Testamento con il Nuovo, e dall'altro, che angeli e uomini sono divenuti un'unica Chiesa e un unico coro, grazie alla manifestazione del Cristo che è celeste e terrestre. Perciò cantiamo questo inno dopo l'ingresso e l'ostensione del Vangelo, quasi per proclamare che il Cristo, venendo tra noi, ci ha posti tra gli angeli e ci ha annoverati nel loro coro. Ecco, il termine della proclamazione del Vangelo prefigura, secondo il loro costume, prefigura sin da ora la fine dei tempi, quando il Vangelo sarà stato annunciato a tutte le genti e verrà pertanto la fine e il ritorno del Cristo nella gloria. Questo è il suo significato simbolico per gli ortodossi. Un tempo, dopo la lettura del Vangelo o dopo l'omelia, come sapete, i catecumeni uscivano, perché, non avendo ancora ricevuto il battesimo, non erano idonei a assistere ai misteri. E perché a questo punto inizia la terza parte della celebrazione. Questa terza parte della celebrazione ha inizio col cosiddetto grande ingresso. Abbiamo visto che il piccolo ingresso era l'ingresso col Vangelo, ma il grande ingresso è la processione con la quale celebranti e ministri portano sull'altare i santi doni da consacrare, il pane e il vino. Questo è il grande ingresso, che significa l'entrata in Gerusalemme al giorno delle palme per la passione. È un momento di estrema intensità, perché l'ingresso appunto significa anche l'ingresso di tutti i santi e i giusti davanti al Re Cristo che procede verso il mistico sacrificio. Questo momento in genere il popolo si prostra o almeno si inchina, perché iniziano i più grandi, i più tremendi misteri della storia e noi siamo contemporanei a quei fatti e cantiamo il noto inno cherubico, perché, dice un commento, fu allora, venendo il Signore da Betania a Gerusalemme, che anche la grande folla, i fanciulli degli ebrei, elevarono con voce sensibile l'inno a lui come re e vincitore della morte, mentre gli angeli insieme ai cherubini spiritualmente dicevano l'inno trisagio. Ecco, questo quindi capite che è un momento di grandissima potenza, di grandissima, molto bello. Poi l'inno cherubico è un inno stupendo con parole bellissime. I santi doni, cioè il pane e il vino, vengono quindi deposti sull'altare. Il sacerdote toglie i veli che ricoprono la patena e il calice e li ricopre entrambi con un altro velo. Questa riposizione sulla Santa Mensa, dice un commento antico, è imitazione del cenacolo preparato dove il Signore istituì l'Eucarestia. Però al ricordo del cenacolo subito se ne sovrappone un altro, che è in anticipo sulla sequenza storica degli eventi vissuti nella Passione, perché ecco che nel pensiero che il pensiero nel pane e nel vino non ancora consacrati, deposti sull'altare tra i veli bianchi, vede già la vittima immolata e deposta nel sepolcro. Tanto che il sacerdote, compiendo quest'atto, dice il seguente tropario, che è un tropario del Venerdì Santo, e cioè: il nobile Giuseppe, deposto dalla croce il tuo corpo immacolato, lo avvolse in una sindone pura con aromi e, curandone la sepoltura, lo depose in un sepolcro nuovo. Quindi vedete tutta una contemplazione di misteri che si sovrappongono per dire, esprimere in qualche modo l'unico mistero. Allora, immediatamente dopo c'è un breve scambio di parole tra diacono e sacerdote, che chiedono l'uno per l'altro il divino aiuto, ora che giungono al centro dei tremendi misteri. Riporto qui due frasi che ancora una volta evidenziano la coscienza continua dell'opera dello Spirito e della necessità dell'epiclesi, insieme a un commovente ma necessario senso di sgomento dei celebranti di fronte a ciò che totalmente li sorpassa, a quello che li brucerebbe se l'ombra della nube luminosa dello spirito non li coprisse. Ecco, il sacerdote dice al diacono: prega per me, mio compagno nel ministero. E il diacono: lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti adombrerà. Questo è Luca 1,35. E il sacerdote risponde: lo Spirito stesso sarà nostro compagno nel ministero tutti i giorni della nostra vita. Ecco, poi c'è un'ulteriore serie di preci. Subito prima dell'anafora c'è anche il bacio di pace e il credo. Contrariamente all'uso antico, oggi il bacio di pace purtroppo viene scambiato solo tra i celebranti. Durante la recita del credo, il celebrante agita sopra i santi doni il velo che li ricopriva. Questo gesto allude all'azione dello Spirito Santo nella creazione e nella Chiesa, ma in modo più puntuale questo gesto intende significare adesso che, come all'inizio della creazione lo Spirito Santo aleggiava sulle acque per trasmettere la vita alla materia informe e oscura, così adesso la divina potenza sta per mutare la materia del pane e del vino nel corpo e nel sangue del Signore Gesù, sicché il pane e il vino, che sono solo offerti ma non immolati, divengono un santo corpo vivo e immolato. Ecco, si giunge così all'anafora. Le anafore in uso attualmente sono due. Beh, ce n'è una di San Giacomo, ma ce ne sono altre minori, ma insomma quelle che vengono usate almeno tra gli ortodossi bizantini sono due: quella di San Giovanni Crisostomo, che si dice quasi tutto l'anno, e quella bellissima ma molto lunga di San Basilio, che si dice solo poche volte all'anno. Entrambe le anafore cominciano con una parte che corrisponde al nostro prefazio e si conclude col canto del Santus. L'anafora del Crisostomo, dopo il Santus, passa quasi subito al racconto della cena. Perciò sottolineo qualcosa di questa ricchissima anafora di Basilio. In realtà è fatta prevalentemente di testi antichi sistemati da Basilio, perché poi nella liturgia è sempre così, anche per noi è così. I testi della messa di un tempo provenivano praticamente da San Gregorio Magno, il quale li aveva presi sistematizzati da testi che giravano di chissà quale tempo nelle varie chiese. Quindi anche Basilio ha usato del materiale antico che era in uso, che aveva sotto mano, e però ha impresso in tutto il marchio inconfondibile del suo genio, della sua santità. La parte portante è la stupenda dossologia trinitaria iniziale, che comincia con "O tu che sei", mettendo così al centro Dio in sé, nel mistero inaccessibile che è tutto, in sé e al di là di tutto, Pater Padre, Figlio e Spirito, ai quali subito dopo si inneggia distintamente. Poi c'è il racconto dei Mirabilia Dei, delle grandi opere di Dio, che sfociano nel segno supremo, la memoria cioè della passione del Signore, l'apice dell'economia salvifica, che noi celebriamo e a cui comunichiamo nel pane e nel vino per virtù dello Spirito. Da questo si passa a qualcosa che è un po' inconsueto per noi all'interno di un'anafora, invece è proprio all'interno lì, cioè un incredibile succedersi di ricorda, ricorda, di invocazioni dunque, con cui si intende presentare a Dio ogni essere umano, ogni categoria e ogni singola persona, tanto che a un certo punto, quasi si fosse timorosi di lasciar fuori qualcuno, si dice, questa pagina, beh, io do le pagine del libretto blu, ma comunque chi ce l'ha potrà vederlo. Ecco, allora, timorosi di lasciar fuori qualcuno, si dice che Dio stesso si ricordi di tutti quelli che non riusciamo a ricordare noi. Si sente l'ansia della Chiesa che non può ammettere che nessuno resti escluso dall'unica salvezza portata da quest'unica vittima ora presente davanti a noi sull'altare, nella sua immolazione e nella sua vittoria. Le suppliche poi sono come sigillate poco prima del termine di questi ricordati, ricordati, quando dopo che il sacerdote ha detto ricordati eccetera e di quanti ciascuno ha in mente e di tutti e di tutte, il coro incalza e di tutti e di tutte. Ma si sottolinea anche la conoscenza personalissima che Dio ha di ciascuno per cui si prega, in modo che mentre si vuole elargire a tutti la stessa grazia di cui si gode nell'Eucarestia, non si dimentica che ciascuno ha un suo volto unico e irripetibile in questa folla. È, anche se non se ne parla in termini espliciti, un aspetto questo del mistero stesso della Pentecoste. Tutta l'umanità diviene una qui nell'Eucarestia, perché uno è indivisibile il fuoco dello Spirito, ma al tempo stesso è nello Spirito che avviene per ciascuno la massima personalizzazione, come le fiamme della Pentecoste che scendono suddivise sugli Apostoli dall'unico fuoco. E cosa può significare questa ansia di intercessione che la Chiesa qui esprime? Un'ansia di abbracciare tempi e luoghi, di espandere su tutti, su tutte, ognuno in particolare, tutta la grazia che si vive. Ecco, si è partiti dall'amore in se stesso e quindi fonte di ogni amore, cioè colui che è la triade una e trina, nel suo essere amore in cui sono compresenti e intercompenetrantesi le tre persone in un unico e trino abbraccio d'amore dal quale scaturisce l'effusione d'amore sull'universo. E adesso, semplicemente, l'amore che si è manifestato e donato, noi lo riceviamo e assume quindi la sua stessa qualità trinitaria, diviene cioè comunione. Sicché da questo si vede bene quello che lo Spirito dice in questi testi sacri, cioè frutto diretto e immediato dell'Eucarestia può e deve essere prima di tutto il progredire nell'amore, un amore che scaturisce proprio dal seno del Dio trinitario che opera nell'Eucarestia. L'anafora di San Basilio, prima di arrivare alla notte della cena e quindi al momento della consegna del corpo e del sangue del Signore nel sacramento, riprende quindi, come ho detto, tutti i Mirabilia Dei che sono consegnati nella scrittura, a partire dal Genesi. Sottolinea i molteplici segni, cioè sacramenti di salvezza, che hanno percorso tutta l'economia salvifica prima di giungere al segno supremo che ora possediamo nell'Eucarestia, sappiamo, poi Don Umberto ce l'ha anche parlato molto bene a suo tempo, tutta l'Eucaristia, tutta, scusate, la Sacra Scrittura mostra tutta una serie di segni che volta per volta, momento per momento della storia sacra, sono un segno di salvezza. Abramo è un segno. In cui ci si è benedetti, il Tempio è un segno, tutti questi segni che sono salvezza per il popolo in quel momento diventeranno poi segno supremo e assoluto qui nell'Eucaristia, dopo la venuta del Vangelo, del Signore. Quindi, sì, questa Napoli unisce strettamente la contemplazione del mistero di Dio che si sviluppa nella parola, con i vari sacramenti lungo la scrittura, si sviluppa così e la unisce con l'evento che ora si rinnova e che quindi risulta all'apice di tutto il contenuto della scrittura fatto di tanti segni validi e efficaci per quei tempi, naturalmente. E infine, ecco dunque, siamo al punto culminante, eccoci presente in tutta la sua realtà tremenda, il mistero della morte del Signore e della sua risurrezione. Immediatamente dopo il racconto dell'istituzione si fa l'invocazione dello Spirito, l'Epiclesi, perché pane e vino vengano mutati nel corpo e sangue santissimi. E un antico commento dice: il sacerdote di nuovo implora che si compia il mistero del Figlio di Dio ed egli sia generato, cioè si trasmutino il pane e il vino nel corpo e nel sangue del Cristo Dio e si realizzi la parola: io oggi ti ho generato. Perciò anche il Santo Spirito, invisibilmente presente per il beneplacito del Padre e il volere del Figlio, manifesta la divina operazione e per mano del sacerdote ratifica con il suo sigillo i santi doni quivi presenti, li trasmuta e li rende corpo e sangue del nostro Signore Gesù Cristo che ha detto: per loro io consacro me stesso affinché anch'essi siano consacrati. Quindi vediamo ancora una volta molto bene come la presenza e l'azione dello Spirito siano poste in evidenza dalle parole e dai riti, e anche questa presenza attiva dell'intera triade. Infatti, perché, come si è già detto nella protesi, è tempo di agire per il Signore, è tempo che il Dio uno e trino agisca sommamente come appunto fa. Poi l'unione fra i fedeli, la sottolineatura data all'Epiclesi, posta dopo il racconto stesso della cena, precede una preghiera che è indicata qui a pagina 148 del libretto, che chiede che quanti comunicano al pane e al calice siano uniti fra loro appunto dallo stesso spirito che ha operato la trasformazione delle specie eucaristiche nel corpo vivente e divino del Cristo. Lo spirito, dunque, che attualizza per noi il mistero vivificante della passione e risurrezione, è lo stesso che poi, tramite il corpo del Signore, unificherà il corpo della Chiesa. La richiesta di questa comunione fra tutti sfocia quindi subito nella richiesta della vita insieme a tutti i santi di tutti i secoli. Quindi la comunione che si chiede si apre ben oltre quella della sola assemblea, ma oltre che a tutto il mondo, prima di tutto in senso verticale, la comunione con la Gerusalemme celeste, con tutti quelli che ci hanno preceduto, tutti i santi di tutti i tempi. Dopo il Padre nostro, il sacerdote eleva il santo pane consacrato dicendo le cose sante ai santi. E il coro risponde: uno solo è santo, uno solo è Signore, Gesù Cristo, a gloria di Dio Padre. Amen. Dopo questo atto di umiltà e di fede, adorante nell'unico Salvatore e Santo, ci sono alcune formule e un rito che di nuovo ci riportano al pensiero dello Spirito, che mi sembra importante da accennare, a noi è totalmente estraneo questo. Prima dunque di mettere nel calice un pezzetto di pane, come si fa sempre anche da noi, il sacerdote dice pienezza di fede dello Spirito Santo, e immediatamente il diacono porta il cosiddetto zeon, che è acqua bollente che si mette nel calice. Il sacerdote la benedice dicendo: benedetto il fervore dei tuoi santi, ora e sempre e nei secoli dei secoli. E il diacono versa l'acqua dicendo a sua volta: fervore di fede pieno dello Spirito Santo. È il momento che raffigura la Pentecoste. Infatti il Cabasilas dice: quest'acqua, che allo stesso tempo è acqua, ma partecipa della natura del fuoco, simboleggia lo Spirito Santo, che è detto acqua e che è apparso in forma di fuoco alla sua discesa sui discepoli di Cristo. Questo momento della liturgia raffigura quello della Pentecoste. Allora lo Spirito discese quando tutti i misteri del Cristo erano stati compiuti. Ed ora, dopo che i doni sono stati consacrati, vi si aggiunge quest'acqua. Sempre il Cadavasi, poco sopra, aveva detto: perché l'iniziazione al mistero fosse completa, era necessario rappresentare anche il termine supremo di tutti questi misteri con l'aggiunta dell'esito culminante all'insieme dei fatti e dell'economia della salvezza. Qual è dunque il risultato e l'esito culminante dei patimenti del Cristo, delle sue azioni e delle sue parole? Se lo si considera in rapporto a noi, e appunto, qualcuno ha aperto un microfono e adesso si sente un po'. Ecco. Dunque, dove siamo rimasti? Sì, Cabasilas aveva appunto detto poco prima che era necessario che anche questo termine supremo, che è poi il dono dello Spirito, venga raffigurato, e se lo si considera, dice, in rapporto a noi, questo termine è appunto questo esito supremo è appunto la discesa dello Spirito Santo sulla Chiesa. Era dunque necessario che dopo gli altri misteri anch'essa, questa Pentecoste, fosse rappresentata, e lo è infatti con il rito dell'acqua bollente infusa nei misteri. Ma io voglio sottolineare anche le formule che sono usate, che sono un po' particolari e non facili, che una dice pienezza di fede dello Spirito Santo, benedetto il fervore dei tuoi santi, fervore di fede pieno di Spirito Santo. Mi sembra che siano frasi molto dense di significato. Direi che qui si afferma una particolare connessione tra la fede e lo Spirito, vale a dire quella fede vera che si canterà poi nell'inno finale dell'Eucaristia, sempre in connessione con lo Spirito. Questa fede vera è solo la fede che, per quanto buia e arida possa essere, ha tuttavia in sé il misterioso fervore di fede che, provenendo direttamente dallo Spirito di fuoco, porta ad operare nell'amore, come appunto ne abbiamo una manifestazione nelle vite dei santi, di cui qui si benedice il fervore di fede nello Spirito Santo. E ancora, mi sembra che possa voler dire, che quella fede che fosse troppo simile a un'ideologia, a un complesso di convinzioni, benché sante, non ha niente a che fare col fervore di fede pieno di Spirito Santo, che è il semplice segreto dei santi, dai bimbi ai dottori della Chiesa. Si è così giunti alla comunione. E Un altro antico commento dice: poiché questo è il fine di tutto, la comunione con Dio, apice di ogni bene e desiderio. La comunione è unione di Dio con noi, nostra deificazione, santificazione, pienezza di grazia, illuminazione, fuga di ogni avversario, elargizione di ogni bene, e che altro se non commistione e comunione con Dio è il mistero dei misteri, la santificazione dei santi. E nella conclusione, l'inno di giubilo dopo la comunione è ancora un grido di esultanza per l'opera dello Spirito, della quale si è stati oggetto nella celebrazione dei misteri, un'opera per la quale arde il fuoco vivo della fede vera. È un inno noto che dice: abbiamo visto la luce vera, abbiamo ricevuto lo Spirito celeste, abbiamo trovato la fede vera, adorando l'indivisibile triade, poiché essa ci ha salvati. E poiché tutto è compiuto, anche se non tutto è ancora visibile prima della manifestazione finale del regno, il sacerdote nella liturgia di San Basilio, prima di congedare il popolo, dice questa stupenda preghiera: è compiuto e terminato, per quanto è in nostro potere, o Cristo Dio nostro, il mistero della tua economia. Abbiamo infatti celebrato il memoriale della tua morte, abbiamo veduto la figura della tua risurrezione, siamo stati colmati della tua vita che non ha fine, abbiamo goduto delle tue inesauribili delizie e ti chiediamo che sia tuo beneplacito che noi tutti ne siamo fatti degni anche nel secolo futuro. E quindi il sacerdote e il diacono congedano il popolo, e il sacerdote, mentre va a togliersi i paramenti, recita sottovoce il cantico di Simeone: ora tu congedi il tuo servo sovrano secondo la tua parola in pace, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. Quindi davvero non ci potrebbe essere niente di più adatto. C'è però. No, io adesso mi sono un po' persa qui. Mi vedete ancora? Sì. Ecco, c'è però un dopo la divina liturgia, e anche in questo la vita di fede della Chiesa d'Oriente ci può dire qualcosa. C'è una liturgia interiore che continua la liturgia comunitaria e che si svolge nel profondo dell'anima di ciascuno ad ogni istante. Se nella comunione eucaristica il Signore totalmente si dona e insieme prende pieno possesso del battezzato, nell'intimo però di ciascuno continua poi una sorta di liturgia personale in cui ciascuno risponde al dono totale del Signore, offrendo l'olocausto di sé sino al pieno compimento con la morte. E la stessa morte può diventare per noi, già da ora, comunque poi si concretizzi, un olocausto volontario che è fatto insieme e in risposta a quello di Cristo nell'Eucaristia, vivendola sacramentalmente con Lui in ogni Eucaristia, con tutta la dedizione della nostra volontà, e continuando questa liturgia ora per ora, giorno per giorno, nei sacrifici quotidiani continuamente offerti sull'altare del nostro spirito. Di questo parla molto Marco il Monaco, un altro libro che è appena uscito, che ho tradotto io. E allora, a questo punto, se questa liturgia è continuata in questo modo, nessun tipo di morte sarà mai improvviso né desolante, anche se finisse nella totale incoscienza e forse preceduto da anni di incoscienza e perdita delle facoltà mentali. Nessuna vita sarà grigia, ripetitiva, apparentemente senza un suo fiorire. Così dunque in ogni Eucaristia possiamo e dobbiamo celebrare col Cristo la consumazione del nostro olocausto nella morte, vivendolo poi istante per istante nelle vicende che il Signore dispone ogni giorno per noi, per quanto banali e ripetitive. Su questa liturgia interiore, che continua quella comunitaria, un teologo rumeno contemporaneo, Staniloe, o come si pronuncia poi, si esprime così: dopo che noi abbiamo assimilato il Cristo nella liturgia della comunità, e mentre tale liturgia si continua interiormente in ciascuno di noi, il Cristo stesso assimila il nostro spirito compiendo la sua unione con noi. E per finire vorrei fare adesso questo flash, insomma, sulle un po' di punti fondamentali della liturgia bizantina, liturgia eucaristica bizantina. Volevo finire con un'osservazione. La liturgia eucaristica orientale non intende in alcun modo presentarsi ai fedeli come un ambiente in cui ci si senta spontaneamente bene insieme, secondo certe tendenze, mettersi in un posto che sia praticamente non molto lontano da quello che è una nostra sala da pranzo comune. Non è un'assemblea che celebra se stessa. Per l'Oriente è tutto il contrario, appunto, non è l'Eucaristia che deve presentarsi adattata all'uomo, al suo ambiente normale, ma al contrario è l'uomo che può e deve adattarsi all'Eucaristia che gli dà la vita divina. E per l'Oriente anche questo diverso modo di vedere l'Eucaristia, dipende da un'antropologia diversissima che nella sua sostanza più pura rifiuta ogni sorta di umanesimo più o meno cristianizzato per sposare invece l'antropologia dei padri, che nella sua generalità è quella della scrittura, semplicemente. L'uomo, cioè, non è chiamato a restare quello che è o arrivare a una particolare maturazione del proprio essere uomo, restare quello che è, compreso per così dire da un Dio padre bonario e da un figlio che è un fratello comprensivo che cammina con noi. L'uomo è un essere grande, è peccatore, ridotto alla soglia degli inferi, ma ciò nonostante chiamato non solo al ritorno all'Eden, ma molto di più, a consedersi, come dice San Paolo, col figlio alla destra di Dio. Come tale, le stesse modalità esteriori anche nell'Eucaristia, oltre ovviamente a quelle morali, devono abituarsi per l'uomo a questa dimensione. La sublimità del Padre Celeste deve essere sempre più l'atmosfera vera del suo vivere, anche per così dire profano, secondo per esempio le parole di Sant'Ignazio, che spiega che anche quello che facciamo nella carne, di fatto, ora nel Cristo, vivificati dallo Spirito, è spirituale. Quindi l'Eucaristia si presenta in modo il più possibile degno di quello che si sta facendo, non si adatta minimamente a diventare qualcosa di feriale, di comune, di uguale per tutto il tempo in cui viviamo nella nostra giornata fuori dalla Chiesa. E ho già detto che nella dichiarazione appunto nota fra gli ortodossi e anche fra i cattolici di rito bizantino, l'Eucaristia è tutto il cielo che scende sulla terra, tutta l'assemblea che ascende ai cieli. In base a questa convinzione, quella orientale è quindi una liturgia che, nonostante tutte le incrostazioni, sovrastrutture, ampolosità di cui dovrebbe essere liberata, è comunque un luogo in cui si impara ad abituarsi a vivere la verità della nostra vita cristiana, a vivere cioè l'aspetto, benché non visibile ma più reale di tutto, della divinità e sacralità del nostro vivere adesso che siamo in Cristo e abitati dallo Spirito. La verità ultima della nostra vita, già qui, è la divinità, ma per viverla nel quotidiano la si attinge dall'Eucaristia. E l'Eucaristia deve essere quello che dice, quello che è una cosa santissima e non una cosa il più possibile adattata. E
E questo è sommamente possibile viverlo in una liturgia come quello orientale, però pur nel rispetto ciascuno della propria tradizione, un aspetto che va tenuto presente in qualunque liturgia. Non si può adattare la liturgia all'uomo, ma l'uomo alla liturgia. Adesso io avrei finito.
Grazie.
Forse qualcosa era un po' complicato, ma magari poi, se lo volete rileggere, poi ci sarà sul sito, penso, se no ce l'ho io il testo, quindi così.
Sì, il testo, Benedetta, il testo è comodo averlo. Io ho seguito perché avevo il testo,
Sì, a
quindi
volte ho
mi
parlato un po'
raccomando.
così. Sì, beh, tu ce l'hai, vedete voi, chi lo volesse, ce l'ho anch'io, insomma, ce l'ha Maria, ma ce l'ho io.
Va bene, no? Grazie, è stato veramente bello proprio.
Va bene, sono contenta. A me importa soltanto che.
Viene voglia di andarci adesso perché si capisce meglio.
Beh, è chiaro, è chiaro. Noi siamo qui, abbiamo la fortuna di avere gli albanesi, ci andiamo tutti gli anni almeno una volta.
Una volta sola,
Non
wow,
sai se è lontano.
è lontano, non sì.
Benedetta,
Ah,
grazie.
grazie.
Ah, adesso c'è.
Come?
Grazie mille.
No, per carità, io non faccio nessuna fatica con tutto il materiale che ho in abbondanza da tutte le parti. È più difficile da mettere insieme tutto il materiale. In poche parole,
Benedetta,
perché?
ti chiedo una cosa. Quando hai parlato delle antifone
Sì.
all'inizio, sono legate al santo, alle feste o...
Beh, delle volte sì, ci sono, naturalmente c'è tutta la parte propria, no? Le antifone sì, sono diverse secondo le feste, insomma, esprimono sempre il mistero che si celebra, il mistero del Cristo, però sono diverse. Ah sì, c'è tutta una parte cantata di tropari vari in tanti punti e sono tutti adattati alle feste. Loro hanno come noi 8 modi, hanno 8 modi di cantare nella loro musica. Anzi, sono questi modi sono nelle varie domeniche, tanto che si dice la domenica di primo modo, la domenica di secondo modo,
Bello,
si chiamano così
capito,
proprio.
sì, ho capito,
Sì,
bello, sì, bellissimo.
a tutto, cambia tutto nelle domeniche.
Posso fare una domanda, Benedetta?
Ah, Guido, sì.
No,
Sì.
senti, tutto interessantissimo. C'è però un problema, secondo me, al quale tu hai ripetutamente fatto riferimento.
Sì.
L'Oriente ha un'antropologia che richiama molto, ecco, quella biblica, quella dei padri. Noi oggi siamo in una realtà qui in Occidente, che di fatto è completamente diversa,
Lo so.
purtroppo, o adesso sarebbe evidentemente lunghissimo fare una storia, io non saprei neanche farla, ecco. Però oggettivamente, a parte le grandissime carenze, ecco, che le nostre liturgie hanno e che non mi sembra sinceramente siano state colmate anche dalla nuova edizione
Ah,
del
no, 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 no.
Messale,
No.
ecco, rimane però un problema che ci sono fette sempre più larghe di persone che non riescono ad apprezzare, non riescono ad entrare in questo ordine anche proprio di idee. Non parliamo dei giovani, ecco, per i quali la celebrazione eucaristica molte volte è veramente pesantissima, anche nelle situazioni in cui sembrerebbe relativamente leggera e anche in parte, ecco, adeguata a certi schemi che possono essere più comprensibili. E quindi questo aspetto di tenere presente, da un lato, quello che tu hai detto, che è assolutamente condivisibile, è stata la nostra esperienza per anni, è quello che Dall'altro però c'è anche un dato storico, almeno nostro, ecco, in Occidente, che oggi è veramente difficilissimo da mettere insieme.
Sì, ma
E quindi c'è, cioè, questo aspetto di come conciliare, ecco, una liturgia che possa essere sempre più rappresentativa di quello che è da un certo punto di vista, ma dall'altro possa anche avere una capacità di parlare a persone che non hanno più nessun punto di riferimento.
Vabbè, ma questo c'è a monte, intanto c'è una mancanza di un rapporto con la scrittura di un certo tipo, perché nella scrittura noi abbiamo la linea di fondo dell'antropologia cristiana, se l'abbiamo, l'uomo è in ordine a Cristo prima di tutto. Poi, se vuoi, puoi metterci e combinarci molto bene anche umanesimi, così come faceva il Papa Benedetto, ma però la linea della scrittura è quella, insomma, l'uomo è ordinato soprattutto a Cristo. Chi non lo è esplicitamente, in qualche modo deve passare attraverso questo, io non so poi come, naturalmente, qui c'è tutto un problema. Ma io penso che sia appunto a monte una mancanza anche di accettazione, perché è troppo diverso quello che è opinione comune in tutti i campi e in tutto il mondo sulla vita, sulla morte, sull'esistere dell'uomo. È troppo diverso dall'antropologia biblica. Per noi è normale, ma per la gente è troppo diverso. E quindi l'Eucaristia poi non si riesce a viverla nel suo senso profondo, insomma. Non so come dire adesso. Non saprei adesso come esprimermi. Io non so, io ho avuto un'esperienza che mi ha fatto capire molto bene l'immediatezza di una liturgia che sa comunicare, che sa accogliere i fedeli e nello stesso tempo restare trascendente. Ma io l'ho vissuta con la Chiesa francese quando era alla fine del rinnovamento liturgico prima del Concilio, poi appunto la liturgia è crollata molto. E quindi non ci sono più certi elementi e non ci sono neanche degli altri. A comunicarsi le inventa tutte in tante parrocchie e così via, fanno di tutto, però non si comunica perché non comunica l'apice, insomma. Per me era stato del tutto evidente, ma difficile da spiegare, insomma. Io ho visto delle liturgie in cui già c'erano tante cose del post-concilio, c'era il sacerdote che predicava solo sul Vangelo, che spiegava il Vangelo, che era voltato verso la gente, c'erano tante cose così, ma nello stesso tempo un senso tale di sacralità e di immensità che non si può comunicare, cioè bisognerebbe che i nostri seminari formassero i preti a una vera comprensione del mondo della scrittura e del mondo dei padri, perché altrimenti c'è veramente una frattura, insomma, tra la nostra generazione e ancor più le generazioni nostre. Io ormai sono vecchia, ma insomma, le generazioni più giovani e tutto questo mondo, c'è una frattura. Io non saprei proprio come colmarla, naturalmente, è troppo un problema tanto grave. Non so cosa volevi tu, Guido. Guido.
No, no, non è che, no, era così, è un problema perché comunque
Sì, ma per me
non.
c'è una frattura proprio.
Però insomma, abbia che qualcosina pensiamo rispetto a quello che può essere il
Sì,
mantenimento, ecco, di una
per noi,
comunicazione,
sì, per noi
per noi, ma anche per
forse.
quelli che ci stanno vicino, ma anche per le nostre famiglie più giovani,
Sì.
è un problema che abbiamo poi anche in casa, ecco, non è
Sì,
che
sì,
sia
sì, sì.
solo nelle, insomma,
No, no,
per i
è.
nipoti, per i figli di queste famiglie più giovani, cioè è una, insomma, sì,
Io
bisogna
credo.
pensare a una sintesi nuova da un certo punto di vista, ecco.
Sì, io credo che però la lettura, perché se si trovi immerso di colpo in una celebrazione così diversa dalla nostra, così puoi anche avere un rigetto, insomma, ma almeno la lettura di testi che faccia vedere un procedere diverso, un procedere che, tra l'altro, appunto, nella liturgia eucaristica bizantina c'è un continuo dialogo tra il sacerdote e la. Non c'è minimamente il problema della distinzione fra il sacerdote e l'assemblea, perché il dialogo è continuo, lo tiene continuamente il diacono che è fuori sempre dall'iconostasi, oppure lo tiene il sacerdote stesso. Quindi non c'è niente di estraneo tra l'assemblea e il sacerdote, insomma, quindi riesce a comunicare moltissimo, però chi non è abituato sì, no, può anche avere un rigetto, forse qualche testo migliore, qualche anafora che mostri cosa si pensa dell'Eucaristia, insomma, cosa si pensano loro perché hanno dei doni particolari sicuramente. Anche se hanno un grande problema di riforma della loro liturgia, perché io dico sempre che è un po' come una specie di torta a tanti piani, insomma, ognuno, compresi gli imperatori, ci aggiungeva qualcosa, insomma, quindi qualcosa va tirato via, però loro hanno molta paura, è per questo che non fanno riforme ancora, hanno paura intanto della nostra esperienza. Della nostra esperienza post-conciliare in cui ci sono stati grossi problemi. Insomma, noi il Signore ci ha salvati con una liturgia assolutamente integra nel pensiero e nei fatti, ma purtroppo in Europa proprio popoli che hanno avuto una fioritura meravigliosa della liturgia prima del concilio, come ha avuto la Francia e ancor più la Germania, che era aiutata anche da Guardini. Quindi, insomma, tutti questi hanno avuto dei crolli spaventosi di una liturgia diventata assolutamente. Ma io non so, forse c'è da qualche parte qualche cosa su di Don Umberto, perché Don Umberto è stato mandato dal padre subito dopo il concilio a vedere che cosa succedeva nelle chiese europee in qualche parte. E so, ci ha parlato di liturgie, di omini messi lì in pantaloni che si dicevano le loro cose, celebravano così una cosa come una specie di cena in comune, ecco, non andava più in là di questo. Si è ritratta in una dimensione assolutamente immanente, insomma, ecco, di trascendente non c'era più niente. E adesso è anche molto difficile far capire alla persona giovane adesso cosa voglia dire trascendenza e come questo non risulti affatto una lontananza da Dio, ma al contrario, la possibilità è vera di comunione. Però sì, hai ragione tu, io però non saprei proprio, non ho comunque neanche la grazia di poter pensare qualcosa che aiuti, insomma.
Forse è anche vero che però i giovani ne hanno bisogno di recuperare questa trascendenza, lo
Ah,
stesso
certo.
fatto che si rivolgano altrove,
Infatti,
è questo,
anche solo
noi siamo
attraverso.
pieni di monasteri buddisti, che non è una religione, è una filosofia.
Ma anche l'Islam dà più senso
Sì,
della.
certo. Ma posso dire una cosa? Cioè, quello che io penso è che pensando proprio a quello che si vede in Oriente, vagamente, è questa dimensione di preghiera, di silenzio, di preghiera, di meditazione, che mi sembra attiri i giovani. E quindi nelle nostre messe, degli spazi di silenzio, di preghiera, secondo me i ragazzi vanno aiutati a recuperare una preghiera personale. Perché come si fa a entrare nel mistero se uno è distratto, in 20 minuti che cosa possono prendersi, oppure con 20 minuti di predica? Per carità, ma facciamo delle letture appunto di meditazione, dei padri, delle vere catechesi, ma se noi continuiamo a In questo senso orizzontale, i ragazzi fuggono, hanno bisogno di ritrovare un fondo, secondo me, e questo in Oriente dà questo, l'Oriente dà assolutamente questo, quindi loro sono attiratissimi. Lo capisco, solo che in Europa sono delle cose abominevoli quelle che spacciano per teorie orientali. Non è, prima di tutto c'è un'ascesi tremenda, insomma, un'ascesi fortissima dietro quei, mentre invece lo yoga che spiattellano non è assolutamente, è un insulto veramente alla civiltà indù, è un insulto. Io proprio sono feroce in questo. Non si può nemmeno chiamare buddismo, non si può nemmeno chiamare un ashram ashram, non si può e non si deve, bisogna sfatarle queste cose, assolutamente. E noi dobbiamo recuperare una spiritualità che avevamo, i santi, i mistici. Scusate, io sono un po' feroce.
Io condivido abbastanza questa cosa, cioè c'è una frattura terribile. Poi, in questi ultimissimi anni, con questo dominio della tecnologia, questo fatto che i bambini ancora piccoli non aspirano altro che avere uno smartphone e sanno fare delle cose al computer che io non mi sognerei neanche di riuscire a pensare. Non vivono che in questo mondo, non vivono altro che col telefono in mano. Tutta questa cosa è la distrazione più totale, più assoluta. I librini di Suor Agnese che leggiamo in questo periodo parlano un po' della mondanità e tutto, cioè questi ragazzi non hanno niente, niente di alto nel mondo esterno e vivono solo nel mondo esterno, tra smartphone e palestre, insomma, più o meno piscine. Cioè, c'è veramente molto poco, per questo anche che in questo periodo di chiusura a causa della pandemia c'è stata gente che gli sono saltati completamente i nervi e la psiche, c'è stata, perché soprattutto giovani. Perché non hanno neanche l'idea di fare qualcosa che non sia questo mondo all'esterno della casa. C'è proprio una crisi di generazione, una crisi epocale, insomma. Credo che, però, il pensiero che le nostre liturgie almeno abbiano più ampi spazi, noi li facciamo abbastanza, Giuseppe li fa abbastanza, gli spazi di silenzio. Questo è molto importante. Io in una vecchissima cosa che ho fatto a Rimini una volta, dicevo appunto che l'uomo è legato allo spazio e al tempo. Se la liturgia non dà né spazio né tempo, cioè se la liturgia dà come spazio una chiesa che sembra non so, chiese che freddissime, gelide, che non hanno niente di una chiesa, e poi come tempo non dà il tempo umano di rendersi conto di quel che sta succedendo, di rendersi conto delle parole che si dicono, è finita, l'uomo non ce la fa. Cioè, questo del dare almeno i tempi nella liturgia nostra, almeno questo certo dobbiamo farlo, ecco. E penso che, ma noi non sentivamo tanto, eravamo molto aiutati da respirare, come diceva Giovanni Paolo II, da respirare con due polmoni. Noi eravamo molto, insomma, io ci sono vissuta, all'inizio non capivo niente, dicevano questi qui sono scismatici, chissà che idea hanno. Poi mi sono sentita propriamente a mio agio. Io non passerei mai all'ortodossia, capite? Io sto bene nella mia chiesa, insomma, non, però sento il bisogno di respirare anche col loro polmone. Poi se un giorno potessero riunirsi, devo grazie, ma per ora purtroppo è così. Non so cosa dirvi. Credo che certo anche questo sia materia di preghiera per la nostra, i nostri giovani, per tutto.
Posso intervenire un attimo nel dibattito?
Prego.
Benedetta, grazie. Io ho perso la prima mezz'ora veramente, ma
ti avevo ascoltato con molta attenzione, Ainari, già quando venisti.
Ah, sì, sì, sì.
Io
sì.
Su questo mi interessa molto questo dibattito. Io, avendo avuto l'esperienza delle liturgie orientali parrocchiali, Ainari, Kamain, Gerusalemme, eccetera, mi sono fatta un'idea, cioè, intanto la liturgia latina, ne parlavo anche poco tempo fa, ci siamo messaggiati con Jeremy, quel rabbino, che lui era colpito perché dicevo, ho visto che parlavamo di alcuni termini liturgici, come tabernacolo, che vuol dire tenda, insomma, e lui diceva, sì. Mi colpisce molto che certi termini vengono dall'Antico Testamento. Gli ho comunicato una impressione che ho da tanti anni, cioè che la liturgia orientale si rifà moltissimo al culto del Tempio, mentre quella latina è forse più simile alle liturgie...
originale, alle liturgie prime, alle più antiche.
Forse anche a quella sinagogale, si può dire, o a quelle familiari.
Come tipo di sobrietà? Sì, perché una liturgia, anche gli ortodossi lo riconoscono, che la nostra è più vicina alle origini, più semplice, più con i dati più scanditi bene, se si fanno poi capire.
E poi è il ricordo dell'ultima cena piuttosto, cioè sì. Ricorda più una liturgia familiare piuttosto che quella del Tempio di Gerusalemme. Quindi anche in questo senso io credo che respirare con due polmoni sia utile, sia indispensabile. Io mi sento molto latina, per esempio. Cioè
No, anch'io mi sento molto latina, nonostante tutto quel che ho tradotto sia orientale. Però cioè abbiamo dei doni diversi, proprio molto diversi. Io la bellezza del cattolicesimo, sinceramente, l'ho imparata dai santi, non dalla nostra teologia, che mi aprire solo un libro mi si chiude l'anima, insomma.
Volevo aggiungere un altro pensiero. Il rapporto con i giovani. Io penso che i giovani anche in Oriente abbiano certi problemi. Io ho le mamme dei bimbi di catechismo russe e rumene
certo.
Che dicono che la liturgia loro è insopportabile, cioè per dire, no? Cioè non è che abbiano respirato, però penso che anche se il problema del linguaggio, per esempio, noi abbiamo la gente che non capisce il linguaggio del canone terzo. Figurati tropari bizantini, figurati sì, se sì. La gente nostra di Ainari capisce tropari bizantini, non capisce nulla, però percepisce un'atmosfera, questo sì, perché anche quando sono andata in Russia era questa la sensazione, che uno entra e percepisce un'atmosfera celeste. Quanto poi che quella liturgia lì trasmetta teologia alla gente normale, ho forti dubbi.
Non sono i preti questi, c'è un tramite, insomma, la Chiesa è tutta fatta di tramiti. È fatta di persone che si passano una cosa l'una all'altra. Se non c'è, se non arrivano certe cose ai preti, e i preti non le trasmettono alla gente, non c'è niente da fare.
No, anche se c'è, è vero, molto dialogo, molta risposta, però sono risposte di rituali che la gente non è nutrita.
Sì, certo.
Vabbè, in Russia poi c'era questo aspetto estetico veramente mozzafiato, però se tu osavi cantare ti venivano dietro a dire guarda che canta il coro, non sei tu, che non siamo venuti per ascoltare te, siamo venuti per ascoltare il coro angelico delle monache. Il problema dei giovani, secondo me, è ancora un altro, cioè che odiano i riti, non sopportano più i riti, che sia latino che sia bizantino, non li sopportano.
Sì,
per quello anche c'è questa corsa al buddismo, perché non ha riti e non ha mediazioni.
Certo, ma
questo è un problema generale, secondo me.
È un problema di fondo spirituale, prima ancora che...
Anche chi ha religiosità, però non sente il bisogno del rito, di andare in
certo.
Chiesa.
C'è un rigetto del rito come della Chiesa, cioè c'è l'idea di una necessità di un incontro immediato, ma questo poi non è vero, non è possibile, non è neanche possibile. Adesso questo apre un problema che non sono neanche preparata a parlarne, perché è troppo ampio, insomma. Il rito c'è un rigetto da tutte le parti, perché la mondanità è anti, e poi di fatto ha i suoi riti, ha tutti i suoi riti il mondo, però non si accetta che ci siano riti tra l'uomo e Dio, o perlomeno quello che chiamano il divino, la divinità.
E questo cosa volete che vi dica? Non so che dire.
Fare uno scambio per scambiarsi delle impressioni.
Ah, sì, sì, no, no, sono d'accordo. Sono d'accordo.
Sì, va bene. Possiamo concludere anche perché sarai un po' stanca tu.
No, no, io no.
Poi dopo ci vediamo qua il prossimo argomento.
Va bene, io t'ho scritto, io due li ho, uno è pronto, l'altro mezzo pronto.
Va bene, allora basta fissare un po' il tempo.
Cosa c'è?
Volevo dire qualcosa, ma...
Ah, sì, dai, Agostino, tua sorella.
Sono alcuni giorni che l'ho espresso a Guido e sto pensando a come ci accostiamo alla liturgia durante la messa. Alcuni giorni fa ho fatto questa considerazione, sto andando un po' fuori luogo di tema riguardo a quello che avete detto voi, ma secondo me voglio entrarci. Vedendo il prete, il presbitero, lo chiamo così, che entra già vestito, arriva all'altare e lo bacia. E mi sono chiesto, un tempo i preti in sagrestia facevano la preghiera, chiedevano perdono per essere degni di andare all'altare. Ora questa mettevano la mitra, ad esempio, cosa che non esiste più al giorno d'oggi. Comunque, adesso la liturgia si apre con la richiesta di perdono a Dio, il confesso. E mi sono detto, il presbitero, in quanto tale, in mezzo alla comunità, non va subito all'altare, ma si rivolge, si mette insieme alla comunità, ai fedeli, a chiedere perdono, dopo aver dato la soluzione, quella soluzione che noi abbiamo l'abitudine di farci un segno di croce, che sarebbe bene anche ripeterlo, proprio all'inizio della messa in questo senso, come assoluzione, come sacramentale, poi il presbitero accede all'altare e lo bacia ed è degno di baciare l'altare e noi siamo degni di entrare nella preghiera verso il Padre. Poi vorrei fare un'altra distinzione. Arrivati al canone, arrivata alla presentazione dei doni, non lo chiamerei più presbitero, ma lo chiamerei celebrante. Tu spesso hai usato la parola sacerdote, ma io non la userei mai.
Sì, hai ragione.
Non la userei mai la sacerdote. Un altro particolare, noi abbiamo i diaconi, non dicono nulla, mentre invece avrebbero dei momenti che potrebbero dire delle cose, come quando mettono l'acqua nel calice, e dirle ad alta voce le parole, farle sentire alla gente queste parole, come anche prima della comunione una volta assistito in una chiesa che il diacono ha detto questo è l'agnello di Dio, insomma ha fatto l'invito all'agnello di Dio, poi il celebrante ha continuato nella presentazione dell'ostia, ecco questi particolari in cui li sto molto pensando da vario tempo. Un'altra cosa che mi ha preso Basilio, il canone di Basilio, quando si fa l'offertorio, anch'io sono offerto, sono su quella patena,
certo,
e sono benedetto. E sto in ginocchio fin tanto che si dice per Cristo, con Cristo in Cristo, ed elevano il calice e la patena e sono elevato anch'io e anch'io mi alzo perché mi sento, ecco. Io le sto vivendo queste cose qua, le sto pensando in queste cose qua. Con Guido avevo detto che avrevo desiderio di comunicare queste cose perché mi sono vergognato di parlarne in casa di Melandri, di queste cose liturgie, perché mi sentivo un po' in ridicolo. Però sono cose che, visto che il tema è stato esposto con tanta larghezza da parte tua, mi prende molto. Grazie comunque.
No, io sono d'accordo, Agostino, è bello quelle cose che dici, effettivamente ci sono tanti punti in cui si può qualcosa fare, se ne parlate tu con,
con gli altri, con Guido o gli altri diaconi, queste cose, qualcosa si può fare per dare un senso più forte, più immediato, più comprensibile, ma credete che è un problema di fondo quello della comprensione da parte dei più giovani del quello che è stato finora tutto il linguaggio spirituale, liturgico. C'è proprio una frattura di generazioni, insomma. Lì il lavoro dei genitori è molto importante, ma non credo che sia facile per nessuno. Va bene. Allora, se non c'è nessuno, io me ne vado.
Va bene, dai, ci
Sì.
lasciamo tutti.
Ha un bel modo di una bella voce.
Ciao. Grazie,
Ciao,
ciao,
grazie.
grazie. Grazie Benedetta, grazie.
Ciao, ciao.
Ciao. Ciao.